Buongiorno, buona domenica a tutti, benvenuti a questi nostri incontri mensili sulla lettura e commento del Vangelo della domenica. Salutiamo tutti quanti, quelli che partecipano qui, gli amici che sono collegati in diretta. Io oggi ho superato Padre Pio perché in questo momento sono in tre posti differenti. Infatti sto parlando su Rai 3, a Uomini e Profeti, a Roma sono al congresso di ore 11, c'è una vitomelia, e sono qui sono in carne ed ossa. Allora salutiamo tutti quanti, come sempre un saluto alle persone che vengono da più lontano, e indubbiamente oggi sono degli amici che vengono dagli Stati Uniti, ecco li vedo là, se vi alzate, dagli Stati Uniti, sono venuti qui e... Poi dopo lui è un grande artista, musicista e cantante, ci farà sentire qualcosa della sua arte. E il benvenuto ai piccolini, vedete che ci sono dei piccolini, figli di amici cari che sono qui e sono veramente fortunati della loro presenza. Alcune indicazioni prima di iniziare, allora gli orari... Li sapete quali sono quelli degli incontri. Alle 12 c'è l'Eucaristia, e per chi non lo sa ancora, visto che molti avevano difficoltà a rimanere per le 12 per l'Eucaristia che termina non prima delle 13, abbiamo messo anche la domenica una Eucaristia alle 9, quindi molti venendo prima possono usufruire di questa Eucaristia. C'è la possibilità, segnandoci da Analu, di stare a pranzo. È una cortesia che chiediamo. Io capisco che stare qui nel salone è più agevole piuttosto che stare dalle altre parti, ma non introducete delle seggiole, perché dopo ci sono problemi di sicurezza e altro. Tra le cose da segnalare c'è il calendario fatto dalla famiglia Flamini con tutte le ceramiche del centro, quindi c'è il calendario, e questo proprio ve lo consiglio. Dunque, da anni sentiamo le lamentele di genitori sconvolti da quello che i loro figli raccontano dei catechismi. E il catechismo è pericoloso. È pericoloso perché spesso messo in mano a persone incompetenti, i catechisti, pur in buona fede, e le persone più pericolose sono sempre quelle in buona fede, rischiano di fare dei danni irreversibili. Pensate a bambini in tenera età, quando gli si inculca l'idea della colpa, del peccato, del diavolo, specialmente se il bambino è sensibile, può essere devastato. Allora, da tempo una signora romana, una mamma che collabora con il nostro centro, ha pensato di tradurre il materiale del sito in un linguaggio adatto per i bambini, ed è qualcosa di meraviglioso. Si chiama, nel sito potete andare a vedere la parte, è il Vangelo dei bambini, e non solo è bello per i bambini, ma è bello anche per i grandi. Io, credetemi, certe cose che ho detto le ho capite vedendo la trasposizione per i bambini. Davvero, davvero. Dico, ma guarda che bella questa idea, non l'avevo capita, anche se l'aveva detto io. Ecco, adesso Martina ha creato qui dei CD, che per chi li vuole, dopo lei si metterà nella sala dei libri con Ornella, il Vangelo dei bambini. È veramente consigliabile per parroci, per genitori, per bambini e anche per i grandi, perché io ogni volta che mi manda materiale nuovo lo vedo sempre con gusto e capisco quello che ho detto, quindi è già una particolarità. Infine ricordo, per chi vuole contribuire alla vita, all'andamento del sito, c'è del centro, c'è la possibilità di diventarne soci. Allora, riprendiamo la lettura e il commento del Vangelo di Giovanni e siamo al capitolo 19. Prima di iniziare, soprattutto per le persone che sono nuove, ma anche per noi che siamo qui, conviene ricordare, e oggi lo vedremo, oggi lo toccheremo con mano, quello che sono i Vangeli. I Vangelisti non ci trasmettono una cronaca, ma delle verità. I loro scritti, quello che ci trasmettono, non riguarda tanto la storia, ma riguarda la teologia. Ecco perché i Vangeli sono sempre attualissimi. I Vangeli non stancano mai. Se fosse un racconto storico, è roba che tratta l'archeologia, si legge una volta e poi dopo che l'hai saputo non ti interessa più. Ma siccome è una parola che riguarda la vita, è sempre attuale, perché più si vive e più si capisce. Oggi toccheremo proprio con mano cosa significa questo, che non è storia ma teologia. Allora, l'altra volta abbiamo fatto un po' il riassunto di quello che avevamo svolto nei mesi precedenti, e oggi riprendiamo allora la lettura e il commento del Vangelo di Giovanni, e siamo al capitolo 19. Eravamo rimasti con la scelta tragica delle autorità, che di fronte alla proposta che Pilato ha fatto di liberare Gesù, loro scelgono Barabba, un assassino. Versetto primo, capitolo 19. Allora, quindi si riferisce a quanto accaduto, allora dunque, l'inizio è molto solenne, allora dunque, Pilato prese Gesù e lo flagellò. Il verbo prendere è stato adoperato dall'Evangelista nel prologo, nel senso di accogliere Gesù. Chi non lo accoglie come fonte di vita, inevitabilmente poi lo accoglie per dargli la morte. Ma Pilato aveva proposto ai giudei, i giudei sono i capi del popolo, di prendere Gesù, aveva detto prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Visto che questi rifiutano, tocca a Pilato prendere Gesù e lo flagellò. L'Evangelista, ecco che qui incomincia a trasporre la realtà storica con una teologica, dice che Pilato prese Gesù e lo flagellò. No, impossibile che il procuratore romano, il rappresentante dell'impero, si metteva a flagellare un condannato a morte. Questa era un'azione che facevano i soldati. Ma l'Evangelista, attribuendo la flagellazione a Pilato, ne vuole sottolineare la responsabilità. Quindi Giovanni non diminuisce la responsabilità di Pilato, ma la accresce. E lo flagellò. Cos'è il flagello? A differenza della frusta, il flagello era una frusta, ma che terminava con degli uncini di osso o di metallo, per cui ad ogni colpo veniva via un pezzo di carne. Normalmente si era paradossalmente una misura di pietà, per accelerare la morte dei condannati a morte, perché la condanna a morte della crocifissione, vedremo tra poco, era terribile. Allora, per accelerare la condanna, venivano praticamente scorticati vivi. Era una scena inguardabile. Abbiamo cronache dell'epoca, per esempio Giuseppe Flavio, contemporaneo degli evangelisti, dice che una volta stava in Galilea, si è trovato assediato e riuscito a catturare alcuni dei capi del popolo, e scrive che li flagellò fino a mettere a nudo le viscere. La vista dei disgraziati, tutti coperti di sangue, provocò tanto sbigottimento negli avversari che essi gettarono le armi e fuggirono. Quindi Pilato, visto che ormai non è riuscito a liberare Gesù, ricorre a questa azione paradossalmente umanitaria. Serviva ad abbreviare la sofferenza della crocifissione. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e lo avvolsero in un mantello di porpora. Quindi gli si avvicinavano e gli dicevano «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. L'azione dei soldati è una presa in giro, una parodia, dell'intronizzazione imperiale, che aveva come elementi importanti la corona, il manto di porpora e il saluto, cioè l'ossequio reale. Quindi deridono le pretese del re dei giudei, lo prendono in giro, ma non soltanto gli intrecciano allora questa corona, gli mettono il manto e lo chiamano salve re dei giudei, imitando l'ave Cesare, ma gli davano schiaffi. Vedono, come ha fatto la guardia del sommo sacerdote, in Gesù colui che sfida il potere. E questo per i sottomessi è intollerabile. Ricordo, secondo i Vangeli, i tre ambiti che sono refrattari e ostili all'annunzio di Gesù, e sono tutti e tre ambiti che gravitano attorno al potere. Grazie Lucilla, finalmente, dei pennarelli che scrivono per bene. Sono coloro che detengono il potere, coloro che ambiscono al potere, ma la categoria più tragica sono i sottomessi al potere. Chi appartiene a uno di questi ambiti è refrattario e ostile all'annunzio di vita di Gesù. Perché? Chi detiene il potere vede come una minaccia al proprio potere l'annunzio di un amore che si deve mettere a servizio degli altri. Io voglio comandare, Gesù invece dice di mettersi a servizio. Chi ambisce, chi ha questa ambizione di salire, lo vede come una minaccia alle proprie ambizioni, ma la categoria più tragica è l'ultima, i sottomessi al potere. Coloro che sono vittime di questo potere, però, il potere dà a loro la sicurezza. Devono soltanto obbedire, devono soltanto seguire. E questi vedono nell'annunzio di Gesù un attentato alla sicurezza che il potere dà. Allora qui abbiamo dei sottomessi al potere, sono delle guardie, eppure danno schiaffi a Gesù. Perché? Perché vedono in Gesù uno che ha usato sfidare il potere e questo è intollerabile, quindi devono difendere la loro posizione. Stranamente, perché Gesù, che quando ha ricevuto uno schiaffo dalla guardia del sommo sacerdote, ha reagito, ricordate? Gesù non ha presentato l'altra guancia, ha detto se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, perché questa violenza? Perché Gesù qui sta zitto, tace? Nessuna reazione, perché la sua regalità, che tra poco vedremo, non è questa che adesso viene derisa e disprezzata dai soldati, ma quella che tra poco si manifesterà durante il processo e nella croce. Quindi l'Evangelista non sta descrivendo una scena umiliante per impietosirci, ma sta descrivendo la demolizione del potere. Pilato di nuovo uscì fuori. Ricordate, l'Evangelista ha sottolineato, ed è la terza, le uscite di Pilato. Cosa sono queste uscite? Lui è il rappresentante dell'imperatore, il procuratore romano, la persona più importante, eppure è condizionato dal potere delle autorità religiose e ha cominciato subito a cedere di fronte alle loro pretese. E l'Evangelista questo cedimento lo ha sottolineato con il verbo uscire. Uscire significa andare incontro. E qui è la terza volta che Pilato esce, l'ultima uscita. Quindi Pilato cede completamente di fronte alle autorità religiose. E disse loro, ecco, ve lo conduco fuori perché sappiate, e lo ripete per la seconda volta, che non trovo in lui nessuna colpa. Ridotto a un grumo di sangue, Gesù viene condotto davanti alle autorità. Questi che hanno, ricordate, portato Gesù a Pilato definendolo un malfattore, uno che pretendeva essere niente di meno che il re dei giudei, ed erano riusciti a far tutto questo convincendo che era meglio eliminare Gesù, perché altrimenti se lo lasciavano in vita arrivavano i romani e li avrebbero distrutti. Invece per Roma, per bocca del suo procuratore, Gesù non rappresenta nessun pericolo. Per la seconda volta, anche questo apparirà tre volte, Pilato dice io in lui non trovo nessuna colpa. Quindi Pilato lo mostra, ormai ridotto a una piaga, e dice che per Roma questa persona non c'ha nessun problema. Allora l'Evangelista sottolinea la malvagità e la menzogna del potere, che per ottenere i suoi scopi ricorre sempre all'arma che gli è congeniale, cioè la menzogna. Hanno presentato Gesù come un pericolo per la nazione. I romani, invece, di fronte a Gesù, dicono, e lo affermerà tre volte, che non trova nessuna colpa. Ed ecco, qui adesso incominciamo ad andare dal piano storico al piano teologico. Pilato ha detto, ve lo conduco fuori. Allora Gesù uscì fuori, non viene condotto fuori da Pilato. È Gesù che esce fuori. Gesù, in tutta la scena della passione, non verrà mai presentata come una vittima trascinata dagli eventi, ma come la persona perfettamente consapevole di quello che gli sta accadendo e padrone della sua vita. Non è Pilato che conduce fuori Gesù, è Gesù che uscì fuori e quelli che erano gli oggetti di derisione, abbiamo visto, gli mettono la corona, il manto, diventano l'espressione della sua vera regalità. Quindi Gesù uscì fuori portando la corona di spine e il mantello di porpora e dice loro. Allora, abbiamo detto all'inizio che i Vangeli non sono storia, ma teologia. E adesso qui tocchiamo con mano. E dice loro, ecco l'uomo. Questa espressione è famosa perché la conosciamo nella versione latina, ecce uomo. Quindi c'è questa espressione, ecco l'uomo. Chi è che la pronunzia? Storicamente, indubbiamente, chi pronuncia questa espressione è Pilato. È Pilato che conduce fuori Gesù e dice, ecco l'uomo. Ma l'Evangelista omette il nome. Nel testo greco, anche se purtroppo poi i traduttori, pensando di far comprendere meglio, in realtà fanno confusione, inseriscono il nome Pilato. Pilato non c'è nel testo greco. Quindi è Gesù. Allora, ecco che, spero di non aver fatto confusione, ecco i due piani, quello storico e quello teologico. Storicamente, chi è che ha detto, ecco l'uomo? Senz'altro Pilato. Ma l'Evangelista non ci vuole trasmettere un episodio storico, ma un insegnamento teologico. Allora omette Pilato in modo che è Gesù. È Gesù che si presenta, ecco l'uomo. Quindi non è un Gesù vittima, ma un Gesù perfettamente consapevole di se stesso, che si presenta come l'uomo realizzato. Perché Gesù dice, ecco l'uomo? È l'uomo realizzato secondo il progetto di Dio. Dio ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza, questa somiglianza diviene perfetta quando, come Gesù, si è capaci di avere soltanto risposte d'amore di fronte ad ogni circostanza. Qualunque sia la situazione che uno trova a vivere, qualunque sia il momento di difficoltà, Gesù qui è travolto da un diluvio di odio, di violenza nei suoi confronti, Gesù ha sempre per tutti una risposta d'amore. Allora l'individuo che nella sua vita è capace di dare sempre risposte d'amore, ecco l'uomo realizzato secondo il progetto di Dio. Quindi è chiaro, penso, il livello teologico e il livello storico. Quindi Gesù mostra all'uomo quale realizzazione del progetto di Dio sull'umanità. Se ricordate, nel prologo c'era scritto il Verbo si fece carne. Ecco, Gesù si realizza. Ecco l'uomo creato a immagine di Dio. L'uomo che come me è capace di avere sempre soltanto risposte d'amore qualunque sia la situazione che si trova a vivere. Gesù è stato flagellato, quindi è stato scorticato vivo. Il numero dei colpi dipendeva dal boia, non c'era un numero fissato. Spesso i condannati morivano durante la flagellazione. C'ha una corona di spine, è stato deriso, eppure nel momento in cui la gloria umana è completamente distrutta. Gesù è un grumo di sangue, una persona derisa, presa in giro dalla soldataglia, è completamente distrutta, brilla più che mai quella dell'uomo Dio, l'uomo che è capace di dare la vita per amore. Quando l'uomo raggiunge questa soglia di amore, un amore capace di dare la vita, ecco che brilla in lui la divinità. Nell'Antico Testamento l'espressione ecco l'uomo appare soltanto una volta per la proclamazione di Saul, che è stato il primo re del popolo. Si legge nel primo libro di Samuele, ecco l'uomo di cui ti ho parlato, costui avrà potere sul popolo. La citazione prepara l'affermazione che poi vedremo, ecco il vostro re. Quindi c'è una sintonia tra ecco l'uomo ed ecco il re. Al vederlo, chi è che vedono? Vedono l'uomo realizzato. E quello che adesso l'Evangelista ci descrive è importantissimo. Al vederlo, quindi vedono l'uomo, i sommi sacerdoti e le guardie. Ricordate prima, quelli che detengono il potere e quelli che sono sottomessi al potere. Quindi tutto il potere, gridarono. Quindi è qualcosa che di odio che esplode, dicendo crocifiggi, crocifiggi. I sommi sacerdoti e le guardie vedono l'uomo, il progetto di Dio sull'umanità, e questo scatena il loro odio mortale. Non era vero il motivo della pericolosità di Gesù, se lo lasciamo stare verranno i romani e ci distruggeranno. Il pericolo per l'istituzione religiosa è il Dio che si manifesta nell'uomo e che quindi mette fine ai propri privilegi. L'istituzione religiosa ha il terrore che le persone che le sono sottomesse crescano e si maturino. Allora bisogna di tenerle sempre soggiogate. Quindi quando vedono l'uomo realizzato, l'uomo pienamente libero, non sanno frenare tutto il loro odio. Per loro il popolo, ogni persona, deve essere sempre sottomesso alla loro dottrina. Hanno il terrore di una persona adulta, e di una persona che sia libera. Quindi cercano di mantenere gli uomini sempre in una condizione infantile. Gli uomini, a loro sottomessi, devono obbedire, non importa se capiscono o meno. Quindi quando vedono Gesù che si proclama, ecco l'uomo, sommi sacerdoti, quindi i capi religiosi, e le guardie e i sottomessi, perché si uniscono tutti quanti? I sommi sacerdoti, perché vedono in Gesù un pericolo per la loro istituzione. Le guardie, perché vedono quello a cui loro hanno rinunciato di essere persone libere. E quindi gridano tutto il loro furore. Per l'istituzione religiosa non c'è nulla di più pericoloso di un Dio che manifesta la sua volontà e la concretizza. La denuncia che sta facendo l'Evangelista è atroce. Quelli che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, l'uomo che cresce e si matura, ne sono terrorizzati. Allora, quando parlano queste autorità religiose, che cosa insegnano? Non certo la volontà di Dio. Loro temono la volontà di Dio, perché se le persone accolgono e comprendono la volontà di Dio, per loro è la fine. Allora contrabbandano, ecco il peccato di idolatria che adesso vedremo crescere, contrabbandano come volontà di Dio quella che in realtà è soltanto la loro convenienza. Quindi la denuncia dell'Evangelista è atroce. Al vederlo, sommi sacerdoti gridano e per la prima volta appare il tema della croce. Crocifiggi, crocifiggi. Perché per Gesù hanno chiesto la crocifissione? Gesù poteva essere lapidato, secondo il diritto giudaico, poteva essere decapitato, secondo il diritto romano, perché hanno scelto quella che non era una modalità per dare esecuzioni mortali, per mettere fine alla vita di una persona, ma era una tortura infamante, tremenda, riservata alla feccia della società. Perché sommi sacerdoti e guardie nei confronti di Gesù vogliono che siano crocifisso? Perché Gesù è pericoloso non solo in vita, ma è pericoloso anche da morto. C'è il rischio che una volta ammazzato la gente lo prenda come un martire, inizi il culto della sua persona. Allora bisogna fargli fare non soltanto una fine, ammazzarlo, eliminarlo, ma bisogna fargli fare una fine talmente infamante che nessuno più abbia alcun dubbio. Quest'uomo non solo non veniva da Dio, ma era il nemico di Dio. Allora hanno scelto la crocifissione perché nel libro del Deuteronomio appare scritto che colui che era appeso a un albero era maledetto da Dio. Quindi la crocifissione era la pena riservata ai maledetti da Dio, in modo che i sommi sacerdoti, una volta che Gesù è stato crocifisso, hanno il gioco facile. Ma come potete pensare che quest'uomo venisse da Dio? Che fine ha fatto la crocifissione? La crocifissione, cosa dice la Bibbia? E la Bibbia è la parola di Dio, non può sbagliare. Non dice che è la pena riservata per i maledetti da Dio? Allora, se ha ragione la Bibbia, Gesù è maledetto da Dio. O vuoi dire che ha ragione Gesù ed è falsa la Bibbia? Quindi capite che la perfidia dell'autorità religiosa è stata sagace. Hanno scelto una morte infamante. Hanno scelto la crocifissione. Cos'è la crocifissione? La crocifissione era una tortura, quindi non una maniera per eseguire le condanne capitali, che era stata inventata dai persiani, e si trattava semplicemente di legare una persona a un palo e di lasciarla lì. La morte, per sete normalmente, per asfissia, sopravveniva tra i 3 e i 7 giorni. Era una cosa talmente straziante che non ci abbiamo neanche le descrizioni. La croce era composta di 2 elementi, lo dico perché le nostre raffigurazioni con Gesù che si carica alla croce intera, quelle sono frutto dell'immaginazione occidentale, non ha nulla a che fare storicamente. C'era un palo, quello verticale, che aveva poco più l'altezza di un uomo, quindi non è queste croci che noi vediamo nelle raffigurazioni così in alto. C'era un palo che era sempre conficcato nel luogo delle esecuzioni capitali. Quando veniva emanata la condanna a questa pena di morte, il condannato doveva da se stesso sollevare, si chiamava il patibulum, cioè il legno orizzontale. Se lo caricava sulla croce. E dal tribunale, e dicono le cronache che era il momento più duro, più tremendo per il condannato, dal tribunale doveva andare nel luogo dell'esecuzione, che era fuori sempre delle mura della città, ed era un momento terribile, perché era un dovere religioso per la folla, gli amici, ma gli stessi familiari, insultare e percuotere il condannato a morte, quindi alla solitudine completa. Trovi i tuoi amici che ti sputano in faccia, trovi i tuoi familiari che ti percuotono, perché era un dovere religioso infierire sul condannato a morte. Sul trave conficcato in maniera verticale, circa a metà c'era un piccolo appoggio. Perché questo? Per evitare che la morte sopraggiungesse subito. Doveva essere una tortura lenta, allora veniva questa persona, normalmente sull'uso dei chiodi non ci sono testimonianze perché dipendeva dalla fantasia del boia. Gesù, sappiamo, è stato crocifisso inchiodato con i chiodi, ma bastava legarlo a un albero e la morte sopravveniva per asfissia. Per evitare che la morte sopraggiungesse subito, all'altezza più o meno del sedere veniva messo un piolo nel quale il condannato poteva riprendersi e respirare. A volte, per accelerare la morte, se non sopravveniva dopo qualche giorno, veniva con una mazza spezzate le ginocchia, in modo che non si poteva poi più sollevare. Il cadavere veniva lasciato putrefare sulla croce, in monito per gli altri, e poi gettato, quello che restava, in una fossa comune. Era la pena riservata agli schiavi e ai soldati ribelli alla feccia della società. Ecco la morte che i sommi sacerdoti hanno chiesto per Gesù. Di fronte a questo disse loro Pilato, prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io in lui, ed è la terza volta, abbiamo imparato che il numero 3 significa quello che è definitivo, io in lui non trovo alcuna colpa. Ecco, come prima aveva invitato i giudei a giudicare loro stessi, il loro re, Pilato chiede allora ai capi di essere loro gli autori della crocifissione e sottolinea per la terza volta di non trovare alcuna colpa in Gesù. L'Evangelista fa risaltare ancora di più la menzogna dell'istituzione religiosa, che era riuscita a convincere che bisognava ammazzare Gesù perché altrimenti per loro sarebbe stata la fine da parte dei romani. Non era vero, è la menzogna. E questo è una caratteristica sempre attuale. Il potere per raggiungere i suoi scopi ha sempre bisogno di menzogne. Gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Ricordo ancora una volta che quello che l'Evangelista ci trasmette, ed è molto duro, non è per una polemica con un mondo, quello giudaico, dal quale la comunità cristiana ormai si è distaccata, ma un monito perché all'interno della comunità cristiana non si ripetino le stesse situazioni. I giudei, ricordo, sono i capi del popolo. Ecco, finalmente l'Evangelista smaschera l'istituzione religiosa giudaica. La loro legge è una legge che è nemica del piano di Dio ed è capace di dare soltanto la morte. Quindi questa legge non esprime in alcun senso la volontà di Dio. Abbiamo più volte trattato questo argomento. Noi abbiamo la Bibbia, l'Antico Testamento. L'Antico Testamento che, almeno nella liturgia, quando viene letto, viene sempre acclamato con quell'espressione parola di Dio, causando non pochi problemi. È veramente parola di Dio? Se è parola di Dio tutta intera, c'è da avere paura di questo Dio. Un Dio assassino, un Dio che esige la morte per vendicare le offese alla sua dignità, alla sua persona. Allora, qual è il criterio che dobbiamo usare quando leggiamo questo mare di testi che chiamiamo Antico Testamento? L'abbiamo visto più volte. Tutto quello che concorre al bene dell'uomo, e ce ne sono, questo senz'altro è parola di Dio. Perché Dio è il creatore, è l'amante della vita, e quindi vuole il bene dell'uomo. Tutto quello che soffoca la vita, tutto quello che gli impedisce, o peggio, tutto quello che la toglie, questo non viene da Dio. E Dio stesso si è ribellato di fronte a questa attribuzione della legge come una sua paternità. Nel libro del profeta Geremia, al capitolo 8, il Signore dice: voi vi riempite, sta parlando agli scribi, ai capi del popolo, ai teologi, vi riempite della bocca la legge, ma quale legge? Quella scritta dalla vostra penna menzognera. Quindi hanno attribuito a Gesù soltanto quelle che erano le loro idee, e per questo la legge era capace soltanto di dar morte. Nel prologo, cioè il capitolo iniziale al Vangelo, l'Evangelista aveva posto come culmine del progetto di Dio sulla creazione la capacità di ogni uomo di diventare figlio di Dio. Ricordate nel prologo, a quanti l'hanno accolto, a Gesù, ha dato la capacità di diventare figlio di Dio. Questa è la volontà di Dio. Questo è il progetto di Dio sull'umanità, che ogni uomo, attraverso la pratica dell'amore, sviluppi dentro di sé una vita di una qualità superiore, di una qualità tale che sia indistruttibile la vita divina, e quindi diventi figlio di Dio. Questo progetto, che ha visto la piena realizzazione in Gesù, viene considerato dalle autorità religiose una bestemmia, un crimine da punire con la morte. Allora bisogna stare attento quando parlano queste autorità religiose, perché loro che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio vedono questa volontà di Dio come una bestemmia che va punita con la morte. Quando parlano, che cosa ci presentano? Cosa presentavano? Parliamo al passato. Cosa impongono, cosa contrabbandano come volontà di Dio? La legge che è invocata qui dall'autorità è quella contenuta nel libro del Levitico, dove si legge: chi bestemmia il nome di Yahweh, del Signore, dovrà essere messo a morte. Attenti, è vero che nei comandamenti c'è il comandamento, il divieto, non ucciderai, ma c'è tante deroghe, tante eccezioni. Non ucciderai, ma poi ci sono tanti motivi per i quali si possono uccidere le persone. Quindi vedete che è un comandamento relativo. Io non posso uccidere, il Padre Eterno può uccidere quante persone gli piacciono. E quindi è chiaro che questa legge non può arrivare a Dio. Ebbene, qui i giudei, i capi del popolo, portano a compimento quell'odio mortale contro Gesù che è stato maturato dopo l'episodio della guarigione dell'infermo nella piscina di Betesda a Gerusalemme. Ricordate? L'Evangelista aveva scritto: proprio per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Ecco il terrore dell'autorità religiosa. Che gli uomini accolgano il progetto di Dio sull'umanità li getta nel panico. Ricordate quando il sommo sacerdote ha fatto catturare Gesù? L'ordine di cattura non era stato soltanto per Gesù. L'ordine di cattura era per tutto il gruppo, perché se c'è anche un solo dei discepoli che va in giro ad annunziare questa cosa incredibile, per loro è la fine. Quindi vogliono uccidere Gesù perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quello che è il progetto di Dio sull'umanità per loro è una bestemmia intollerabile. Le autorità religiose fanno quindi della legge di Dio, uno strumento per uccidere, ma quello che è più grave, che rendono Dio responsabile di questa morte. Gesù nel capitolo 16 aveva usato questa espressione drammatica: viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Non c'è nulla di più pericoloso di una persona talmente assorbita da Dio, talmente zelante nella difesa di Dio e della sua dottrina, non c'è nulla più pericolosa di questa persona. È talmente preoccupata della difesa dell'onore di Dio che non gli interessa l'onore degli altri. Qui Gesù dice, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Ma come si può fare? Come si può ammazzare una creatura credendo così di rendere culto al Dio creatore? C'è qualcosa che non va, eppure si fa. E la tragica storia della Chiesa lo conferma. Milioni di persone sono state ammazzate in onore di Dio. Ciò, così, come lettura che mi piace, ormai con internet si trova tutto, le cronache degli auto da fe, atti di fede. L'esecuzione liturgica di condanne a morte di persone colpevoli di non di reati, colpevoli di credere in un'altra maniera, colpevoli di non credere affatto, colpevoli di essere magari persone un po' strane. Pensate, ci fu un papa che proibì ai medici di curare gli ammalati se questi non si erano confessati. E se la persona non si confessava, doveva essere lasciata al proprio destino. Altrimenti venivano radiati, non potevano più esercitare l'ordine. Tutto questo in nome di Dio. Ebbene, l'ultima auto da fe che mi sono letto, atroce, che fa venire i brividi, un tedesco, un giovane, 27 anni, si trova a Bologna, probabilmente per affari, si ammala, va in ospedale, subito arriva il confessore per confessarlo, lui dice no. E perché? E non era cattolico, era luterano. Insomma, ve la faccio breve, l'hanno messo in carcere, torturato, e dopo 3 anni di carcere lo hanno arso vivo. Vedete? E queste robe del 1600, quindi appena l'altro ieri, ma fino a qualche secolo fa, si è potuto fare. Viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Allora Gesù prende le distanze da tutto questo. Se in nome di Dio si può, e purtroppo si è fatto, dare morte alle persone, in nome del Padre si può solo comunicare vita. Quindi il Dio di Gesù è il Padre creatore, amante della vita, e non sopporta offese, umiliazioni o peggio il togliere la vita alle persone. Quindi i giudei hanno detto deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Queste parole mettono in crisi il povero Pilato. Scrive Giovanni, all'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura. Ancora più paura, non ci ha detto che in precedenza avesse avuto paura. Quindi Pilato è intimorito di fronte alla figura di Gesù. Qui abbiamo due persone, il giudice e l'imputato. Ma chi ha paura è il giudice e non l'imputato. Chi è libero è Gesù, non il suo giudice. Dice l'Evangelista che Pilato ebbe ancora più paura. Perché? Hanno sentito questi capi religiosi che accusano Gesù di essersi fatto figlio di Dio. A quell'epoca era normale la credenza che gli dèi ogni tanto scendevano sulla terra, si accoppiavano con una donna e il figlio che nasceva era una creatura semidivina che il padre proteggeva. Allora Pilato adesso c'ha paura perché pensa di avere a che fare con una persona che ha un'origine divina, quindi dotata di straordinari poteri. E quindi si trova in crisi Pilato di fronte a Gesù. Non sarà che mi trovo di fronte a un essere semidivino? Ed è entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù, di dove vieni? Di dove sei? Quindi vuole sapere qual è l'origine di Gesù. Da dove vieni? Cioè qual è la tua origine? Sei veramente di origine divina? Il tuo padre è una divinità. Gesù, in questo momento, visto che il suo giudice ha paura, poteva giocare la carta decisiva ed essere liberato. Se Gesù avesse affermato, sì, sono il figlio di Dio, Pilato, che ha paura, senz'altro lo avrebbe liberato. E le sentenze del procuratore erano inappellabili, quindi non poteva più Gesù essere processato. Quindi Gesù si trova di fronte a un passo dalla libertà. Di dove sei? Gesù bastava che confermasse, sì, sono il figlio di Dio E Pilato, che ripeto, l'Evangelista dice che ha ancora più paura, lo avrebbe liberato. Stranamente invece, ma Gesù non gli diede risposta. Perché Gesù non gli ha dato risposta? Perché non ha giocato questa carta in favore suo? Pilato vuole sapere se si trova di fronte a un essere umano o divino. E Gesù non risponde. La conferma, che era figlio di Dio, avrebbe giocato a favore di Gesù, ma, e questo è l'insegnamento teologico che l'Evangelista ci dà non solo per Pilato, Pilato deve giudicare l'uomo che si trova di fronte e non un essere divino. Quello che determina la realizzazione dell'esistenza delle persone non è l'atteggiamento che si avrà avuto nei confronti della divinità, ma il comportamento che si sarà tenuto verso gli altri. Quello che determina o no la riuscita della vita non è se si è creduto in Dio, ma se si è amato come Lui. Quindi Gesù non risponde. Lui deve giudicare un uomo, non un essere divino. Il silenzio di Gesù, che poteva essere liberato, fa infuriare Pilato. Gli disse allora Pilato, a me non parli. Il testo greco proprio dà l'idea di qualcosa che cresce. Pensate, il procuratore di Roma, il rappresentante di Roma, già, ricordo Gesù, è un grumo di sangue, schernito, avrebbe potuto essere liberato se soltanto avesse risposto a Pilato. Gesù non gli risponde. E questo fa infuriare Pilato. A me non parli, quindi lo vede come un'offesa. E il silenzio di Gesù in realtà fa infuriare Pilato perché gli fa aumentare l'insicurezza. E allora, insicuro, si rifugia nell'unica sicurezza che c'ha, che è quella del potere. Non sai che ho il potere di liberarti o il potere di crocifiggerti? Quello che sta dicendo Pilato è grave. La soluzione o la condanna non dipende dall'innocenza o dalla colpevolezza dell'individuo. È indipendentemente dalla innocenza. Ho il potere di liberarti, ho il potere di crocifiggerti. La frase che l'Evangelista mette in bocca a Pilato è parallela a quella che Gesù aveva detto della propria vita. Gesù aveva detto che la sua vita ho il potere di offrirle e il potere di riprenderla, di nuovo. Mentre il potere è capace di dare la morte agli altri, l'amore di Gesù è capace di dare la propria vita. La scelta che Pilato farà tra la vita e la morte sarà anche la sentenza che lui darà non su Gesù, ma su se stesso. Quindi per Pilato la sentenza di morte o di vita è indipendente dalla colpevolezza o meno dell'imputato. Perché quello che determina l'agire del potere, in questo caso civile, abbiamo visto in precedenza religioso, non è mai il bene dell'uomo, l'interesse per l'uomo, ma sempre la propria convenienza. È in base alla propria convenienza che vengono fatte queste scelte, che possono portare alla vita o possono portare alla morte. Quindi il potere sceglie sempre quello che gli conviene. Poi è capace di manipolare questa scelta con argomentazioni, razionali, con argomentazioni importanti. Bene, la risposta di Gesù è importante, anche perché in passato è stata talmente travisata e si è fatto credere che Gesù avesse confermato che ogni potere viene da Dio, quindi lo vedremo nella seconda parte. Adesso abbiamo come sempre breve i 15 minuti di intervallo. Per chi ancora non l'ha visto o lo vuole vedere, gli invitiamo ad andare a vedere i sotterranei, le cantine con il museo che abbiamo allestito e alle 11 riprendiamo con la seconda parte.